Buonasera e benvenuti a tutti. Propongo un applauso per i nostri ospiti, manca ancora qualcuno. No, accomodatevi, c'è tanto di nome. Dunque, questa sera con voi presentiamo un recentissimo, appena pubblicato, libro della casa editrice Garzanti, un'impresa editoriale riguardante la poesia, un impegno della casa editrice di vecchia data e di attenzione sempre presente, e il pensiero dominante, poesia italiana dal 1970 al 2000. Abbiamo qui con noi questa sera, oltre gli autori, Franco Loi e Davide Rondoni, Franco Previni e Franco Brioschi, che introdurranno questo lavoro, offriranno una riflessione. Questa antologia sta suscitando molti commenti, e vorremmo che anche questa sera fosse un'occasione, attraverso il loro intervento ed eventualmente, anche se ci sarà uno spazio ragionevole di tempo, un dialogo con voi, per cogliere qual è il senso di questa intrapresa, di questo lavoro, che presenta dei caratteri originali, interessanti, sia per la poesia ma sia anche, credo, per il panorama culturale in generale. Si tratta infatti di una scelta originale, un'antologia pone sempre il tema dei criteri con cui viene fatta, e questa sera vorremmo però che fosse così approcciato in maniera non astratta, ma oltre che dalla viva voce degli autori, anche da una riflessione approfondita. Io lascio subito la parola a Franco Previni, che molti conoscono. Accenno brevemente al suo impegno e studio della poesia. È docente nell'Università di Bergamo di letteratura italiana, ha un'attività molto frequente sui quotidiani, sulla stampa, sul Corriere, sul Panorama, ed è un amante, uno studioso, un memore della poesia dialettale italiana, della quale ha curato un lavoro molto importante per i meridiani. È un grande alpinista anche, e vorrei ricordare che in questa introduzione, nell'introduzione che io ho trovato bellissima a questa antologia, è citato la poesia come un qualcosa di assoluto, lontano, inafferrabile, irraggiungibile, che è appunto come le cime dell'Himalaya. E allora do così uno spunto anche curioso per dargli la parola.
Dunque, io non so se sono la persona giusta per parlare di questa antologia, perché come fanno gli americani, no? Devo subito precisare che ci sono degli elementi che potrebbero condizionare il mio giudizio. Franco Loi è il mio testimone di nozze, il mio caro amico, e dunque ci sono questi elementi. Purtuttavia cercherò di di dare un quadro il più possibile oggettivo per un certo versante, e per un altro versante invece di esprimere il mio accordo con alcune delle tesi che sono esplicitate in questo libro. Vediamo di dare così, per uso giusto del pubblico, no? Che magari non ha avuto ancora l'occasione di prendere in mano questo bel libro, qualche indicazione di che cosa si trova in questo libro. È un'antologia fatta tutti e due gli autori sono poeti, e non sono storici o critici, e questo è già un primo dato da sottoporre alla riflessione critica. E colpisce che questa fine del secolo XX abbia visto l'uscita simultaneamente presso due importanti editori di ben due antologie fatte da poeti e non da critici. Mi riferisco alla riproposizione del libro di Giancarlo Maiorino, che aveva visto la luce in un'edizione diversa una trentina d'anni prima. È un'antologia che punta sui valori, un criterio evidentemente inoppugnabile. Sarebbe assurdo antologizzare delle brutte poesie. potrebbe avere un senso anche, ma loro hanno scelto un'altra strada, la strada che punta sui valori. Per i due autori la poesia conta di per sé, conta il suo esistere in qualche modo preculturale, e vedremo in che senso preculturale. Questo avere puntato sugli autori si traduce anche in una specie di minimalismo architettonico dell'antologia. In che senso? Nel senso che è un volume questo in cui i due autori hanno scelto di applicare un puro ordine alfabetico. Gli autori sono dall'A alla Z. Scelte in generale poco selettive. I nomi sono tantissimi. Quanti sono gli autori? Non li ho contati.
157.
Ecco, tantissimi dunque, 157 autori. E non ci sono ovviamente tutti i poeti presenti sul panorama, ci sono anche alcune vistose assenze. La più vistosa di tutte forse è quella di Sanguinetti, che d'altro canto non mi sarei aspettato di trovare conoscendo Franco Loi. Ma dei poeti, di ogni poeta c'è poco. Caso assolutamente clamoroso il fatto che Montale ha una poesia, e per di più nemmeno di una raccolta troppo canonica. Non c'è nessun criterio di gerarchizzazione. Tutti hanno uno o due testi, non ci sono quelli che hanno tre testi e quelli che ne hanno mezzo, no. Hanno tutti o uno o due testi. Dunque, gli autori hanno scelto di non porre delle distinzioni, hanno scelto di cancellare le ipotesi critiche, hanno scelto di rinunciare a qualsiasi sforzo di categorizzazione, non si sono proposti di individuare gruppi o scuole, cioè hanno rinunciato a fare quel lavoro che diciamo noi professori facciamo più volentieri, che è il lavoro di mappatura. Cioè quando gli inglesi arrivarono in Himalaya, il loro problema era di sapere com'era fatta questa regione, e per fare questa, la descrizione della regione fecero delle mappe, no? C'era addirittura il Survey of India, che procurò delle mappe dell'Himalaya. Il monte Everest si chiama Everest perché il signor Everest era il capo, no? Il funzionario capo di questo Survey of India, e c'era il suo successore che, per fare una manovra un po' ruffianesca, ha intitolato la montagna più alta al suo capo precedente. E ora neppure c'è in questo libro, perché potete dire rinunciano a fare questo ma vogliono proporre delle ipotesi, no, non vogliono proporre alcune ipotesi, non c'è neppure la volontà di rovesciare le ipotesi esplicative precedentemente formulate. Cioè loro potevano non essere d'accordo su quello che avevano proposto altri autori, invece non rinunciano anche a questo gesto. La realtà, diciamo, è restituita nel suo puntiforme brulicare, è restituita sinteticamente per ellissi, in qualche modo si sceglie una campionatura ma rinunciando ad ogni tipo di organizzazione. Dunque un libro che è fatto così, che cos'è? Direi forse più un almanacco che un'antologia. Forse sarebbe più giusto definirla un almanacco, perché antologia, come si sa, antos legem, cioè sottolinea la scelta, no? Una scelta di fiori. E qui invece tendenzialmente la scelta è cancellata. Qui c'è tutto ciò che merita di un trentennio, è la rassegna di un trentennio di poesia. L'antologia è richiamata dall'arco temporale, non si fanno almanacchi di 30 anni di poesia, giustamente, ma l'almanacco è invece richiamato dal taglio del volume. Di solito gli almanacchi si fanno per un periodo più breve. Andiamo a vedere la riflessione che si trova, diciamo, nell'introduzione, un'introduzione molto concisa, ma importante, importante anche perché ci conferma queste impressioni che abbiamo avuto osservando semplicemente l'indice. Finora abbiamo guardato l'indice. Nell'introduzione non cogliamo il rapporto della poesia con la cultura o con la storia, che quello è ciò che normalmente si fa quando si fa un lavoro di critica o di storiografia. Ma la poesia è colta nel suo rapporto con il retroterra psicologico ed esistenziale del soggetto. È il momento, quello che interessa ai due autori, sembra il momento in cui l'esperienza diventa un dato di coscienza e si prepara ad essere riversata nel testo. E qui mi sembra ci sia un fatto molto importante, cioè c'è una carica, direi positivamente, gioiosamente anti-istituzionale. La poesia è liberata dalla letteratura, dalla storia della letteratura, dalle distinzioni. Non conta la poesia femminile, la poesia politica, la poesia di protesta, la poesia religiosa. È liberata dalle categorie classica, moderna, postmoderna, minimalista, neocrepuscolare. Tutto questo non c'entra, dagli schemi filosofici e ideologici. Al centro, diciamo, lo scenario è occupato da due poli. Da una parte troviamo il testo, da una parte l'esperienza e dall'altro il testo. La poesia si sprigiona da un cortocircuito che corre tra questi due poli. Qual è il bersaglio di questa operazione? È un'operazione apparentemente minimalista, come vedete, ma è un'operazione che ha dietro cui c'è una precisa strategia. Ecco, qual è la strategia dei nostri amici? Il bersaglio è l'intellettualizzazione della poesia che è operata dai critici e dai professori. Cioè, è un libro che loro hanno fatto contro noi due, in qualche misura, no? E contro, diciamo, contro noi due intesi come categoria, no? E in questo caso è, come dire, è una specie di riscossa dei poeti, e tutti i poeti credo che si dovrebbero riconoscere in questa bandiera allegramente sventolante su questa antologia con la sua carica antistituzionale. I poeti, attraverso questa antologia, mi sembra che sia un volume sia importante, perché è un volume nel quale i poeti, in quanto categoria, per così dire, e rivendicano il diritto non soltanto di fare vesti, ma anche di proporne la lettura secondo schemi loro, che sono diversi da quelli proposti dai critici e dagli storici della letteratura. È uno schema anche questo, certo, perché anche quello dell'assenza degli schemi è uno schema, eppure è uno schema diverso da quello uno schema, diciamo, più anarchico e creaturale, se volete. E qui mi sembra di poter subito, come dire, manifestare il mio accordo su un fatto importante. Quello che Loi e Rondoni fanno è la rivendicazione della poesia non necessariamente come dato culturale e libresco, per intenderci. Da noi la poesia, se ci pensate, è stata sempre un patrimonio squisitamente scolastico. È raro trovare, e lo dicono le cifre di vendita dei libri, che si spingono verso solo raramente oltre la soglia delle 800 copie, no? Cioè l'Italia è un paese di poeti, ma non si legge poesia, insomma. Per cui la poesia, appunto, è pochissimo letta. Perché? Perché è tanto studiata a scuola. La scuola è riuscita a ottenere un risultato straordinariamente efficace. Avrebbe voluto formare dei piccoli Francesco De Sanctis, anzi adesso piuttosto nelle ultime generazioni di insegnanti, dei piccoli Cesare Segre, perché adesso per anni è andata di moda la figura del critico di impostazione formalistica in camice bianco, no, che fa tutte le analisi. Fino a qualche anno fa era questo che correva. In realtà quello che è riuscito a fare non è riuscito a formare dei critici, appunto, che hanno poi seguito altre strade, ma non è riuscito nemmeno a formare dei lettori di poesia. D'altro canto, una scuola in cui l'esperienza del testo poetico coincide con il commento, la parafrasi, eccetera eccetera, sembra fatta apposta per uccidere l'interesse alla poesia. Cioè anche il più masochista dei nostri ragazzi, se ha ancora un po' di salute e di benessere, preferirà la PlayStation, anche la 1, non la 2, anche la PlayStation piuttosto che alla lettura della poesia, perché la poesia avrà sempre questa autorità professorale che gli dice che cos'è l'enallage. Tu non sai che cos'è l'enallage, come hai potuto, come, cosa farai da grande senza sapere che cos'è l'enallage? Te lo dico dopo perché non... Allora, ora, il... In questo quadro, perché la poesia ha questo aspetto da noi? Beh, non perché siamo più fessi degli altri, ma perché la poesia, e in particolare la letteratura nel suo complesso, è stata per secoli uno strumento per imparare la lingua, perché l'italiano non è mai stato una lingua parlata. L'unico luogo in cui l'italiano era non parlato, ma scritto, erano i testi letterari. Allora, per generazioni e generazioni, il testo letterario non è stato un luogo dove ci si divertiva, dove si gustava il piacere del testo, come voleva Barthes. È stato un testo dove si soffriva. Non crederete, diceva il mio vecchio istruttore di alpinismo, alla scuola di alpinismo, non crederete di essere qui per divertirvi quando andavamo in montagna. Ecco, e a scuola i ragazzi non crederete di essere qui per avere il piacere di leggere, siete qui per imparare l'italiano, per imparare le figure retoriche, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, dunque, non posso che manifestare la mia più ampia approvazione, la mia più entusiastica approvazione rispetto a questo scossone che danno a questa idea della letteratura. Guardate bene, della poesia, guardate bene che... E vi sembra che sia l'ovvietà, che io sto dicendo le cose che dice anche Bertoldo, ma è tutt'altro che scontato quello che sto dicendo, perché qualche anno fa la Mondadori ebbe la buona idea di fare un'operazione editoriale che si chiamava Miti Poesia. I Miti Poesia volevano dire vendere dei libretti, no, forse molti di voi l'avranno comprate, e a un prezzo da editoria super economica, libri di poesia. Ora, in quell'occasione, la Mondadori scelse di fare che cosa? Di fare dei librini di queste dimensioni, grandi come un CD, con il formato anche del CD, un po' quadrotto, no? E scelse di non mettere neppure una riga di commento. Questa cosa scatenò una specie di guerra civile, ci furono levate di scudi e dichiarazioni inviperite da parte del mondo accademico, della cultura dominante, eccetera. Ma come faranno questi poveri lettori senza la guida dei commenti? Chissà quali abbagli prenderanno, fischi per fiaschi. Ecco, invece questi libri ebbero la possibilità di vendere più che Susanna Tamaro. Più che Susanna Tamaro hanno venduto. Segno è che la poesia opportunamente proposta ha delle potenzialità di diffusione molto maggiori di quanto si creda. Basterebbe dire: guardate che questa non puzza di scuola in nessun modo, questa te la prendi e te la puoi leggere come ascolteresti un CD. Poi, se non capisci che cos'è la figura retorica di turno, chi se ne frega. E se non capisci che Leopardi, cito Leopardi perché il mio amico Brioschi sa tutto su Leopardi, se volete fare domande a Leopardi è lui che dovete fare. Ecco, se anche Leopardi, se voi credete che Leopardi era una ballerina del Cancan di Parigi, e beh, pazienza, insomma, però rischierete di riprovare per una volta ancora il gusto di aprire un libro di poesia invece di giurare per il resto dei vostri giorni mai più di ripetere quell'esperienza. Ecco, questa esperienza, diciamo, in questo senso mi sembra importantissima. E poi un altro discorso importante che viene fuori da questa operazione è il discorso, diciamo, più di taglio, come dire, mistico, per usare una categoria, cioè la poesia come strumento che permette di giungere in contatto con il mistero del mondo, cioè con l'altro da sé, in comunione con gli altri e con il mondo. Ora, in un'età di individualismo esasperato, io è bello, quelle robe lì, health, man health, no? Questi giornali che vanno per la maggiore, ecco, l'idea di opporre ad una visione esasperatamente individualistica e irrelata dell'uomo una valorizzazione dell'uomo che passa attraverso il rapporto con qualche cos'altro, beh, questo insomma meriterebbe per i due autori un monumento equestre, sicuramente da qualche parte, perché mi sembra un'operazione doverosa, cioè l'idea che il significato non stia tutto e solo dentro l'uomo, ma ci sia da qualche altra parte la possibilità di intravedere qualche cosa. Ecco, questo mi sembra qualche cosa di cui dobbiamo essere riconoscenti a loro. Chiedo la parola.
Parola già accordata, Franco Brioschi, anche lui è docente di più sul tema della critica, della teoria, anche della letteratura, quindi attento anche ad aspetti di costruzione del linguaggio. Anche lui chiediamo una riflessione, magari anche questa citazione di Leopardi. Non ho detto che il titolo è interessante, anche molto...
Il titolo è leopardiano.
È leopardiano, ma direi che è molto, insomma, presuppone un grande valore nella sua proposizione.
Grazie. Vediamo se riesco a sistemare. Spero che si senta. Funziona? Diciamo che se il critico letterario è già un possibile avversario di questa antologia, io sono ancora peggio, perché appunto faccio il critico letterario ogni tanto, ma la mia principale professione è quella di fare il teorico della letteratura, quindi è ancora molto peggio. In realtà anche sotto il profilo teorico, diciamo, ho cercato nel mio piccolo di difendere molte delle idee che sono contenute in questa antologia e che sono, appunto, come diceva prima Franco Brevini, espresse in maniera molto sintetica nell'introduzione. Io accenno anzitutto ad alcuni degli aspetti che mi hanno colpito in questo lavoro, in questa operazione. Il primo è il richiamo all'ascolto, perché in effetti una delle cose principali che mancano nella nostra esperienza letteraria, così come viene guidata dalla scuola, non ne voglio fare una colpa alla scuola, però è un fatto che noi non ascoltiamo la parola letteraria e più specificamente la parola poetica. Io ricordo quando ero in quarta elementare, il mio maestro di scuola, che una volta alla settimana ci portava in un'aula della scuola elementare, che era la biblioteca della scuola. Era una biblioteca minima, ogni banco aveva un libro e noi ci accomodavamo in questi banchi, aprivamo questi libri, a seconda di quello che ci capitava la prima volta dell'anno, aprivamo, che so, un libro di fiabe, un libro di... Io mi ricordo di aver aperto un libro che raccontava una storia che poi... si cominciava a leggere questo libro e poi dopo, finita l'ora, si tornava in classe, si facevano le operazioni, gli esercizi di grammatica. Una settimana dopo il maestro ci riportava finalmente nella biblioteca e lì io avevo cominciato a leggere un libro che poi non ho mai fatto in tempo a finire di leggere quando ancora facevo elementare. Anni dopo, all'università, ahimè, è colpa mia, ci sono arrivato solo molto tempo dopo, ho scoperto che questo, frequentando il corso del professor Viscardi su Crétin de Troyes, ho scoperto che era la storia del Graal, la storia di Perceval, in musica per Parsifal, insomma la musica wagneriana, e quella era la storia che io avevo letto, avevo cominciato a leggere, non ho mai finito di leggere. Io, quando noi eravamo portati in quest'aula, leggevamo soltanto e basta. Poi il maestro non ci interrogava su quello che avevamo letto, non chiedeva niente, semplicemente ci chiedeva durante quell'ora di leggere e ascoltare la parola che, ovviamente, avendo imparato a leggere, ci veniva dalla dalle tracce di inchiostro iscritte in quelle pagine. Ecco, la capacità di ascolto a cui si richiamano gli autori nella loro introduzione mi sembra un elemento fondamentale. Naturalmente questo ha una serie di altre implicazioni, il riferimento al ritmo, ai caratteri propri del linguaggio poetico che sono caratterizzati da un lavoro intuitivo, però che è un lavoro anche virtuosistico sui suoni, sui valori appunto fonetici del testo, e questo è un aspetto importante. E appunto la scuola tende a trasformare il testo neanche in un libro, come dicono gli autori, in qualcosa ancora di meno, perché un testo poetico piove sulla testa dello studente senza neanche che ci sia una nota in cui si spieghi dove esiste questo testo, dove ci sono i manoscritti in cui l'autore ha scritto quel testo. Per esempio, è importante sapere che quando uno legge l'infinito non è un testo piovuto da qualche strana cosa, ma che c'è il manoscritto nel tal libro di questa poesia, là a Visso, conservato in quella cassaforte del comune di Visso. Voglio dire, anche dare questa idea che il libro che uno ha di fronte ha una storia anche materiale, e sarebbe importante, perché lo studente pensa che il testo gli piova in quel libro che non è un libro, perché è l'antologia scolastica, questo è sbagliato, profondamente sbagliato, cioè fa perdere il contatto tra il testo e la sua storia. Difatti ho trovato molto belle, per esempio, di questo Franco, l'altro Franco non ha parlato, ma le note degli autori, che sono estremamente concise, ma sono estremamente precise, hanno il valore di indicare da dove viene quel testo, da dove salta fuori, da quale edizione, in quale contesto. Questo è fondamentale, perché lo studente, voi provate a immaginarvi, noi siamo probabilmente tutti quanti un po' più anziani dei giovani studenti di liceo, ma uno studente di liceo si trova davanti a un libro dove c'è un testo che è, mettiamo, l'infinito di Leopardi, di cui non si dà nessuna storia. Non si sa da dove salti fuori, come mai sia lì, no, sembra piovuto dal cielo. E invece no, è importante che uno studente abbia l'idea che quel testo, quelle parole, hanno avuto una storia precedente. Il titolo di questa antologia, certo, Il pensiero dominante è un titolo leopardiano e quindi non può far altro che commuovermi, appunto, e rendermi del tutto solidale. Il pensiero dominante è quello che appunto occupa il poeta, lo scrittore, ma è anche quello che occupa il lettore. Si convive con la poesia, come diceva Sereni, con una poesia, e così si convive con un'antologia o con un almanacco. Bella questa espressione di Franco Brevini. L'almanacco è un libro che si tiene a disposizione sul tavolino da notte, si sfoglia, ecco, si convive con un'antologia e a maggior ragione con un almanacco durante l'anno. Uno lo apre, legge, lo sfoglia, legge da una parte, legge dall'altra, non deve seguire un ordine. Io questa antologia appunto l'ho sfogliata senza seguire un ordine e diciamo mi propongo di convivere con questa antologia per un po' di tempo. Ma dicevo appunto, si convive con una poesia così come si convive, come diceva Sereni, con l'idea della poesia che si scriverà. E questo è il nesso tra l'esperienza, la coscienza e il linguaggio di cui parlava prima Brevini. Mi pare che questa scelta fatta dai due autori sia tutta concentrata su questa sequenza di nessi. Non so se sbaglio, ma probabilmente seguo un po' qui i miei ricordi, insomma, negli anni, a metà degli anni 60, in effetti c'è stata certo, un personaggio che lavorava proprio su questa sequenza, e ne parlavamo prima con uno dei due autori, ed era appunto Vittorio Sereni, che in qualche misura in quegli anni ha segnato, ha indicato una direzione ai poeti, e cioè quella della possibilità di fare poesia una volta finiti i grandi miti retorici, tanto per dire D'Annunziani, ma anche di un poeta che in realtà era laureato come Montale, e quindi di recuperare quel rapporto tra la poesia e un'esperienza umana generale, gli strumenti umani, appunto. Quel libro fa decisivo, credo, in quel decennio. Non a caso questa antologia parte dal 70, appunto perché in qualche modo dà per avvenuta quella svolta, quell'idea, insomma. Da una parte c'era chi diceva che non si poteva più fare poesia dopo Hiroshima, dall'altra chi proponeva un tipo di poesia tutta filtrata dall'intelligenza e dal calcolo, e su questo tornerò tra poco. Mi pare che nell'insieme sia questo l'asse su cui si conduce questa antologia, e cioè l'idea che la poesia abbia questo rapporto complesso tra un io che deve recuperare le sue radici pre-personali, e però dall'altra parte debba superare i limiti dell'individualità. Cioè, io credo che quando i due autori parlano della poesia come qualcosa che in qualche modo rinvia ad uno stadio precedente al rapporto tra soggetto e oggetto, alla divisione tra soggetto e oggetto, io non credo che indichino un al di qua, bensì un al di là. Difatti, non a caso, e qui espunta, diciamo, tutta una tradizione letteraria e poetica novecentesca, cioè quella di origine surrealista. Il surrealismo fondamentalmente si richiama agli psichismi subpersonali dell'inconscio, cioè a quello che è al di sotto dell'io cosciente. In effetti questo è un problema molto, molto cruciale, perché non a caso nella loro introduzione una delle citazioni più importanti è quella di Rimbaud: io è un altro. Rimbaud che cosa pensava? Al ritorno dell'io dentro un alvo pre-personale, o a una possibile proiezione dell'io dentro un tutto che lo comprende, ma all'interno del quale l'io mantiene la sua dignità? Perché questo è un punto cruciale della modernità. O arretriamo a mondi pre-moderni dove l'individuo non conta, è assolutamente subordinato all'organicità sociale, e questo non significa necessariamente che sia un bene, oppure pensiamo ad una ricomposizione tra l'io e il tutto che però mantenga la dignità e il valore del soggetto. Uno dei temi cruciali di questa introduzione è appunto il soggetto, che è subiectum, come voi dite, ma non è contemporaneamente diciamo deprivato della sua dignità. Io credo che uno dei problemi cruciali che la poesia moderna sta affrontando con fatica e con estrema difficoltà è proprio questo: la ricostruzione di un io che sia in grado di comunicare, di essere presente in una comunità, ma che contemporaneamente non smarrisca uno dei caratteri cruciali della modernità, che è quello del fatto che l'individualismo non è soltanto un errore, è anche una conquista, credo. Questa è qui, io prendo, diciamo, la voce del avvocato del diavolo, diciamo. e quindi mi propongo delle domande a due autori. Se noi torniamo a un organicismo puro, dove l'individuo non conta nulla, siamo contenti? Staremo bene? No, credo di no. Credo che non sia questo che intendono gli autori quando si appellano alla capacità del poeta di far parte di una totalità e di dar voce a questa totalità. E allora, da questo punto di vista, io mi domando se sia del tutto, del tutto giusto un elemento che ovviamente è stato sollevato da tanti altri. Io cerco di sollevarlo in una maniera un po' diversa. Prima è stato accennato all'assenza di Sanguinetti, e per lui la Neonaguardia, insomma, il 63 è quella, il gruppo 63. Io credo che sia giusto porre il problema, però non nel senso banale, manca questo, manca quest'altro. È del tutto vero che il momento intellettualistico sia da espungere dall'esperienza della poesia anche degli ultimi 30 anni, e non faccia parte invece in maniera profonda della dimensione in cui la poesia moderna si trova a vivere. Uno dei temi sollevati nella vostra introduzione è proprio questo: è possibile che la poesia sopravviva in una modernità così devota, diciamo, a valori che sembrano o che realmente contraddicono l'esperienza poetica? È un tema grandissimo, da Hegel in poi il tema della morte della poesia è cruciale. Il poeta a cui il vostro titolo fa riferimento lo ha posto in maniera geniale, e io avrei poco da aggiungere a quello che diceva già Leopardi. Insomma, si può ancora fare poesia. Ora, Leopardi ha fatto poesia in una maniera che tutti noi conosciamo, giusto caso dalla scuola, cioè in una maniera che ci appare nativa, sorgiva, spontanea. Ha fatto anche poesia artificiosa, iperintellettualistica. C'è un virtuosismo in certe poesie di Leopardi che è strepitoso, è altro che D'Annunzio, se lo mangia vivo D'Annunzio. C'è una poesia intellettualistica anche in Leopardi, perché la lacerazione dell'io che deve ritrovare il suo incontro con la comunità è iscritta dentro la modernità. La modernità dice che noi dobbiamo essere individui, dobbiamo essere autonomi, dobbiamo conquistare la nostra libertà, decidere il nostro destino. Questo è un vantaggio, non è uno svantaggio. Leopardi ci pensa su, e tutta la poesia moderna ci pensa su. Nello stesso tempo è una ferita. Essere unità è divino e buono. Donde viene il malanno umano? Essere una è una sola cosa. Questo è il terreno, no? E Leopardi spesso sembra seguire la stessa indicazione. E allora il problema è veramente grosso, non è così semplice. E il momento dell'intellettualismo iscrive dentro il fare poetico anche questo momento della lacerazione, il momento in cui l'individuo si sente strappato dall'essere e attraverso il suo cervello si sente precisamente diverso, distinto dal tutto. E c'è poco da fare, qui la poesia moderna ci passa in qualche modo. E allora forse non è tanto decidere se mettere o meno una poesia di Sanguinetti o un altro, ma chiedersi se questo momento intellettualistico, virtuosistico, anche non necessariamente bello, non abbia un senso dentro una riflessione sulla poesia moderna. Teniamo conto di un fatto cruciale: le avanguardie possono essere Io personalmente non ho mai condiviso le poetiche dell'avanguardia. Ritengo che uno degli aspetti sicuramente più visibili negli ultimi 30-40 anni sia la fine appunto delle avanguardie. Probabilmente io non parlerei mai di postmoderno, parlerei semmai di postmodernismo, cioè è finito il modernismo, cioè è finita l'età delle avanguardie. Però su un punto, secondo me, occorrerebbe ancora riflettere, e cioè questo momento intellettualistico, autoriflessivo, non può essere del tutto espunto dall'esperienza della poesia moderna. Questo per una semplice ragione. Pensiamo soltanto a questo piccolo particolare. Dalla stagione catastrofica, diciamo, o rivoluzionaria delle avanguardie, il romanzo è uscito tornando ad essere romanzo. Storie di personaggi e di vicende connesse da rapporti di causa e di effetto. Oggi leggiamo dei romanzi che ci raccontano storie. Non è finita la stagione del nouveau roman o del nessuno più leggerebbe oggi, credo, il gioco dell'oca di Sanguinetti o Paginette di Pizzuto. È finita quella stagione. Il romanzo torna ad essere romanzo, racconto. Ma la poesia non ha del tutto rimarginato la ferita delle avanguardie. La poesia è un po' come la musica colta di oggi non ha più recuperato la tonalità. Noi abbiamo la musica leggera, però la musica colta che si produce non è più tonale, e la poesia non è più tonale. La poesia ha mantenuto un certo tasso di atonalità, di sperimentazione non riconducibile agli assi comunicativi della sintassi e della logica che ancora Leopardi rispettava, Carducci rispettava, Pascoli in buona parte rispettava. Ecco, la lirica, la poesia, qui è soprattutto poesia breve, diciamo, rappresentata, tende ad essere, a mantenere un tasso di atonalità. Questo significa che le avanguardie qualcosa hanno comunque lasciato in eredità alla tradizione più recente. E allora forse, non dico Sanguinetti, non dico Pagliarani, non dico altri, però qualche traccia di questa esperienza forse in questa antologia poteva esserci. Questa è una domanda, non è una obiezione. Mi chiedo appunto come rispondano gli autori di questa antologia.
Grazie ai due interventi che hanno, oltre che presentato e rappresentato questo lavoro, hanno anche già inserito degli spunti, appunto delle domande, come anche l'ultimo intervento di Brioschi ha fatto. Darei la parola agli autori, prima Rondoni, visto che non c'è Loi, se n'è andato.
Quando è il momento Loi si fa di nebbia.
Beh dai, cominciamo.
Ma io innanzitutto ringrazio chi mi ha preceduto a parlare, perché è un segno di attenzione critica e intelligente quello che ho ascoltato. E quindi innanzitutto credo che lo scopo di stasera sia quello di condividere la riflessione loro più che quello di dire qualcos'altro noi rispetto a quanto abbiamo già scritto nell'introduzione. Io vorrei solo fermarmi su due cose, almeno adesso, poi Mari Franco dirà lui. Uno è il fatto che per noi questa antologia è nata, se può dire, anche continua a nascere, perché Eco direbbe un'opera aperta, no? È una specie di antologia che, come è stato detto prima, vive più della sua energia che della sua limitatezza, cioè vive più dell'energia che esprime più che dei limiti che ha messo. no? Quindi continua un po' a vivere in questo senso qui. Ma dicevo, questa è un'opera che, per quello che almeno mi riguarda, ma credo anche per Franco, è più una sovrabbondanza condivisa, più che un discorso precisato, no? Nel senso che per noi è stato come il voler condividere qualche cosa, cioè, scegliere certe poesie che ci sono sembrate buone nell'arco di quelle che abbiamo visto, di quelle che sono arrivate, di quello che abbiamo cercato, di quello che abbiamo vagliato, è stato innanzitutto mossa da questo lavoro qui è stato mosso da un desiderio di condividere una cosa più ancora che dal dire adesso la sistemiamo noi tutta questa materia, cioè arriviamo noi a sistemare 30 anni di poesia italiana, non solo perché non siamo critici, ma perché critici di mestiere insomma, ma perché appunto la mossa iniziale di questo lavoro qui è stato quello di accorgerci che c'è un bene diffuso in Italia, un bene diffuso, un bene che è nell'esperienza di poesia che fanno in tanti nel nostro paese, lasciando perdere per un attimo anche le lagne sociologiche sulla poesia venduta, non venduta, pubblicata, non pubblicata, da chi, da come, per quando, per quanto, eccetera, ma toccando con mano, per via dei giri che si fanno, dei libri che riceviamo, delle cose che vediamo in giro, toccando con mano il fatto che la poesia è un bene diffuso in Italia. E quindi innanzitutto è stato come il prendere atto di questo e voler condividerlo, attraverso i suoi fiori più belli, attraverso le sue espressioni che ci paiono più belle. Quindi innanzitutto come non un lavoro di sistemazione, di definizione, ma un lavoro di condivisione. L'antologia è nata, e insisto, continua a nascere un po' così. Questo è il primo aspetto. E questo appunto anche qui, perché ci ha fatto un po' passare da una parte per come dei buoni selvaggi, cioè un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, cioè gente che non ha un'idea, sceglie delle poesie così un po' a caso. Abbiamo fatto una passeggiata dicendo scegliamo delle cose un po' così perché, per come ci tira. Insomma, è stato il voler condividere un bene che c'è, che è diffuso, che è forte. Ne abbiamo voluto condividere i fiori più belli, assumendoci la responsabilità di dire che questi ci sembrano i più belli, i più valorosi, nel senso pieno della parola. Ma non per questo abbiamo voluto sistemare un panorama, perché è un panorama non solo che è in continuo movimento, no? Perché sono 30 anni che sono adesso, non sono 30 anni di 200 anni fa, sono 30 anni di adesso dove siamo dentro completamente. Ed è un continuo movimento dove le categorie stesse di contemporaneità e anche di influenza storica sono in continua azione. A me fa ridere il fatto che qualcuno ha scritto sui giornali ma è un'antologia sbagliata perché mette insieme poeti come Montale e poeti come Gianni Tavella, perché è qui, perché Montale è un poeta già storicizzato e Tavella invece è un poeta che ha pubblicato il suo primo libro, il suo primo libretto qualche anno fa. Ma perché secondo voi Tavella scrive avendo in mente chi scrive solo accanto a lui, o scrive oggi avendo in mente Montale o Sereni o Luzzi o Zanzotto o Caproni? Cioè questi critici della poesia che non si accorgono che oggi chi scrive lo fa bevendo da Sereni e non dal suo compagno di banco, vuol dire che non sanno cos'è la vita della poesia, e quindi dire, accusare l'antologia di mettere insieme Montale e Tavella vuol dire non aver presente che cos'è la vita della poesia dal punto di vista storico, non dal punto di vista di Alice nel Paese delle Meraviglie. Perché io ho cominciato a scrivere poesia, io ho 36 anni, leggendo ieri, oggi, Luzzi, Caproni, Zanzotto, Montale, Ungaretti, e non Umberto Fiori, che è il mio amico che è qui, non perché Umberto Fiori non sia un buon poeta, ma perché con Umberto Fiori mi sto incontrando, ma la mia poesia è nata e sta nascendo come la sua leggendo certe cose che sono. Questo lo dico perché i critici purtroppo sbagliano molto spesso quando vogliono fare gli storici della poesia, perché non hanno in mente cos'è il farsi veramente storico della poesia. Ma questo per stare sul primo punto che mi interessava dire, è stato voler condividere un bene più che un sistemare una mappa, un panorama, lo diciamo fra l'altro in apertura della cosa. Ma è stato il secondo aspetto, poi mi fermo, è stato il condividere un bene con
come si può dire, con una chiarezza circa la natura dell'esperienza della poesia. Una chiarezza che non è una chiarezza di discorso o di teoria, no? Tanto è che è anche difficile esprimerla, ma una chiarezza appunto di esperienza. Cioè, che cos'è la poesia è difficile da dire, difficile da esprimere, non si può dire in tanti modi, ma che cos'è si sa, che cos'è si conosce. Io faccio sempre questa analogia perché è quella che è così più chiara. È difficile descrivere che cos'è la bellezza in una donna, ma credo che ciascuno di noi, se gli chiedessero ma tu sai cos'è la bellezza in una donna, risponderebbe di schianto sì, no? Anche se magari ciascuno di noi poi, dovendola descrivere, andrebbe magari in direzioni opposte. Ma che cos'è l'esperienza della bellezza di una donna o l'esperienza dell'amicizia, ciascuno di noi direbbe sì, di schianto, perché sono quelle esperienze senza le quali non si vive, non si è uomini. Allo stesso modo, che cos'è l'esperienza della poesia, noi diciamo sì, lo sappiamo, ne siamo coscienti. Sulla base di questo, sulla base, tra virgolette, insomma, dentro questo, nel fuoco di questo, abbiamo provato a scegliere, a vedere delle tante poesie che ci sono cambiate tra mano, quelle che di più ci corrispondevano, ci facevano nascere un approfondimento, come si può dire, un brillio in più di questa esperienza. Per questo, come abbiamo detto subito, non è un'antologia fatta sui nomi, perché l'antologia fatta sui nomi è l'antologia di chi vuol sistemare, dice bene, i nomi eccellenti di questo periodo sono stati questi, allora io faccio vedere che li so e li metto, no? Mentre invece no, è stata una poesia fatta sui testi, stavo detto prima, cioè un po' parificando tutto, un po' parificando, non perché sappiamo con i critici, ma un po' parificando perché i testi hanno una loro vita. Fra l'altro è un po' strano che dobbiamo dirlo noi poeti adesso, dopo che per 30 anni ce l'hanno menata sul testo tutti i critici, tutti i professori, tutte le università, facendo tutta l'ideologia sul testo in maniera quasi insopportabile, e adesso dobbiamo essere noi a dire guardate che non è sui nomi questa antologia, è sui testi, scusate, che fa un po' ridere che dobbiamo essere noi a dire questo a critici che per adesso l'hanno menata sull'importanza del testo. Noi diciamo il testo è importante, per cui che sia di Montale o sia di Tavella è il testo che è importante, non è il nome. Abbiamo fatto un'antologia con questo presupposto, scusateci, ma è stato questo il motivo. Per cui il lettore giudicherà, dirà Tavella, è meglio che smette di scrivere, Montale per fortuna che ha scritto tanto, ma questo è un giudizio che noi lasciamo al lettore, con cui condividiamo l'esperienza della poesia che ci ha fatto fare la poesia di Tavella come quella di Montale. Questo per dire, e vengo al problema che toccava, lo ringrazio Brioschi di quello che ha toccato, perché Flannery O'Connor, di cui sto leggendo le bellissime lettere appena uscite in Audi, dice una cosa magnifica, dice per scrivere un romanzo bisogna avere un grande problema, cioè bisogna essere come mossi da una grande questione, no, cioè deve essere una grande questione che ti anima per scrivere un romanzo. Per fare un'antologia secondo me ci vogliono molte di grandi questioni, perché sicuramente ti rovina un po' la vita. Miłosz nel suo... prima se ne va, poi entra e dice questo. No, il premio Miłosz, che è un grande poeta, premio Nobel, di cui Adelphi ha appena pubblicato una specie di diario, dice che nelle sue discussioni con un amico, questo qui dice: ma date le immagini di Nietzsche che fa un'antologia? Cioè, come dire, però per fare un'antologia della poesia italiana contemporanea, soprattutto con questi chiari di luna e con questi chiari di critici, bisogna avere un grande problema. Lo si fa perché si ha un grande problema, una grande questione, se no non vale la pena, perché almeno io in questo credo che io e Franco ci assomigliamo, non nessuno dei due scriviamo per la storia della letteratura, cioè avendo come orizzonte la storia della letteratura, questa è l'unica cosa in cui ci assomigliamo, e quindi per fare un'antologia, che invece è un tipico gesto da storia della letteratura, bisogna farlo se si ha veramente un grande problema, una grande urgenza, se no è meglio star fuori da questa... No, da questa cosa un po' meschina che si chiama a volte la storia della letteratura e il suo farsi. Bisogna avere un grande problema. Io credo che il grande problema sia esattamente quello che Brioschi ha accennato, che è un grande problema non appena della poesia, ma che la poesia ha come il potere di far venire fuori a tutti, no? appena uno la prende sul serio, che è il problema del leopardinamente e io che sono, no? Il canto notturno, io che sono, che è appunto questo problema della percezione di sé, dell'esperienza di sé come qualche cosa che non finisce e che non è appena riducibile al prepersonale automatico, al prepersonale psichico, per stare a quello che diceva Brioschi, e non è nemmeno giusto disperdere in un misticismo in cui io non esisto più, io non ci sono più, no? Io non ho più valore, io non sono più individuo, non sono più una... Io credo che questo sia veramente uno dei grandi problemi dell'epoca che viviamo. Cioè, io che sono? Cioè, se io sono appena il meccanismo che mi fa, le relazioni che ho, o se oppure sono qualcosa che è come chiamato a perdersi in qualcosa di vago, no? Ora, questo credo che siano come due grandi problemi, che è uno solo, che la poesia oggi tira fuori in qualche modo attraverso i grandi poeti come Leopardi e Rimbaud, ma anche attraverso i poeti che a noi è capitato di incontrare e che abbiamo voluto condividere. Io su questo non voglio dare risposta, come l'antologia non dà risposta, perché non dà una ipotesi sola, dice questo però è il problema, questo è il problema con cui chi fa poesia veramente si incontra, no? si deve scontrare in qualche modo, io che sono? E questo è un problema che oggi è come se fosse come spinto da un'urgenza maggiore dai tempi, della cultura. Io non sono d'accordo tanto con Brevini, se ho capito bene, poi, che nell'introduzione non ci sia un confronto con la cultura di oggi e con... È forse un confronto fatto a un livello che ai più sfugge, perché sarebbe più interessante, forse più consolante, una bella introduzione sociologica come quella che ha fatto Maiorino, come dire, molto dettagliata e anche molto colta. Io ho imparato molte cose leggendo l'antologia di Maiorino, che pur non condivido, ma che fa un confronto con la società e con la realtà di oggi un po' comodo, un po' entro le categorie solite della sociologia e della letteratura, per stare al tuo insegnamento, quello di Pier Santi, adesso scherzo, no, però per dire, un po' comodo, cioè, mentre invece qui secondo me si fa un confronto con lo stato dell'epoca, della cultura dell'epoca, sintetico sicuramente, quindi anche un po' grossolano per certi aspetti, questo lo ammetto, ma si fa, e come se si fa, ma questa era solo una parentesi. Per finire, riguardo la questione dell'intellettualismo, che veniva citato prima da Brioschi. Beh, io credo che il problema non sia intellettualismo, l'intellettualismo di per sé, il termine stesso, indicherebbe qualcosa di negativo. Credo che invece tutto un aspetto di perplessità, io uso questa parola che è più bigongiariana, no, se vogliamo, cioè più, no, di perplessità della poesia rispetto a se stessa, alla propria possibilità, del poeta rispetto a se stesso, rispetto alla sua funzione, non solo alla sua stessa possibilità, che si è espresso nella neoavanguardia o in alcuni elementi della neoavanguardia, in questa antologia ci sia questo problema della perplessità, io lo chiamo così, la perplessità della poesia verso se stessa, ci sia, e come, soprattutto in alcuni autori piuttosto che altri, perché è vero, come diceva lei prima, che questo qui è un dato presentissimo nella poesia contemporanea, sarebbe stato astratto e un po' da Alice nel Paese delle Meraviglie far finta che non ci fosse questa perplessità della poesia verso se stessa, verso la propria lingua, verso la propria possibilità espressiva. Ma, e qui la scelta, dicevo prima, non è appena un repertorio, ma è una scelta, la scelta nostra è stata quella di andare a seguire quelle voci che questa perplessità hanno subito e patito, penso a Porta, penso a Vicinelli, penso anche a tanti dialettali, alle voci che questa perplessità hanno subito e patito, continuano a subire e patire, e che non risolvono in un gioco letterario, e che non risolvono come in una, come si può dire, come in una ipostasi della letteratura, cioè dicendo, beh, questa perplessità la risolviamo nel testo. No, abbiamo come privilegiato poeti che questa perplessità non la risolvono come in una proprietà del testo, ma la vivono fino in fondo nel loro aspetto esistenziale. Per cui il testo, Mari, in certi casi può essere, io spero che mi capiate, poi Mari mi chiedete meglio, sono certi testi che Mari sono chiarissimi, non sono decostrutti in niente, ma portano dentro molto di questa perplessità, molto di questa riflessione problematica della lingua su se stessa o della poesia su se stessa. Non pensiate, e questo, che Baldini sia un poeta meno perplesso rispetto al linguaggio della poesia di Sanguinetti, o meno avanguardista di Sanguinetti. Non pensatelo, perché chi pensa così è superficiale. Non si può pensare che la poesia di, non so, di Calì o di Sgro sia meno perplessa o meno intellettualistica. Non è questo il problema, non è questo il tema. Io credo che ci sia un altro elemento, è il non giocare questa perplessità a una pura manifestazione testuale. Questo è quello che noi abbiamo privilegiato. Ma io mi fermo
qui poi magari ci possono chiedere altre cose.
Poi mi consola il fatto che Montale, parlando di Dante, diceva: guardate che Dante non è un moderno.
Grazie a Rondoni, perché ci ha comunicato alcuni aspetti di questo lavoro che ha generato questa antologia, anche in una appassionata già risposta ad alcuni quesiti. Io credo che l'occasione sia anche interessante per questo, e ripeto che se ci sarà tempo dopo l'ultimo intervento di anche cogliendo la presenza di molti autori, di molti amici interessati alla poesia presenti, si potrà un po' continuare. La parola a Franco Loi.
Intanto buonasera a tutti. Io, come dire, sono veramente perplesso, no, perplesso perché ormai la conosco fin troppo bene, il mondo cosiddetto della letteratura, dell'editoria, del mondo della scuola. E io dico che se questo non c'è, non si discute di niente. Allora, se non c'è la poesia, non ci sono neanche i critici, dico io. Allora, il problema è partire da qualcosa che c'è. Qualcosa che c'è. E questo qualcosa che c'è mi viene in mente Noventa. Noventa diceva: in Italia purtroppo i migliori tra gli intellettuali, i religiosi, i giornalisti, i letterati, i politici, non pensano mai che tra il popolo ci possa essere qualcuno come loro e forse più intelligente di loro. Allora noi abbiamo voluto dare, come dire, un panorama che comprendesse sia i poeti che sono stati riconosciuti, sia i poeti che sono sconosciuti e che sono vivi in Italia. Questo per quel che riguarda, perché voglio essere molto breve, questo per quel che riguarda la questione della critica. La critica, come sappiamo, letteraria e artistica nasce nel Settecento, perché prima non c'era. Prima non c'era e si facevano i trattati dei vari mestieri, e tuttavia ci sono stati grandi poeti e grandi pittori, no? Senza critica. E quindi non è che sia specifico della critica. La critica, magari, se è grande critica, e quindi per esempio Ruskin, per esempio De Santis, allora naturalmente ci aiuta anche a capire di più tutto ciò che è la manifestazione dell'espressione degli uomini in un certo mondo e in una certa società. La questione delle avanguardie. Le avanguardie nascono nel 1898 e finiscono nel 1903. Queste hanno fatto sì un grande lavoro di rottura. Per essere avanguardia bisogna essere avanti a una guardia. E sappiamo da cosa nasce l'avanguardia: da tutti i grandi movimenti dell'Ottocento che comportano. Sono movimenti politici, sono movimenti sociali, sono movimenti ideologici e che comportano quindi delle grandi trasformazioni nel nostro mondo, nella nostra società. E naturalmente il mondo della letteratura era chiuso nel neoclassicismo. Neoclassicismo spudoratamente, come dire, formalista, al punto che appunto le avanguardie rompono con questi schemi formalisti e propongono una diversa visione diciamo così, chiamiamola, dell'espressione umana di qualsiasi tipo essa fosse. Come dire, ha detto bene già Rondoni di cosa si tratta. Noi abbiamo messo la Vicinelli, per esempio, che a nostro parere è una grande poetessa prima di essere avanguardista. Abbiamo messo Porta, che ci è sembrato importante proprio per gli aspetti che ha detto Rondoni, ma soprattutto io parto dalla mia esperienza e questo fa anche capire bene quello che è la questione dell'io. Io per mia esperienza, quando ho scritto poesie, e specificatamente nel 1970, nel 1971 e 72, in quel periodo io avevo il mio io che recitava. Io recitavo le mie memorie, recitavo la mia presenza, recitavo, bestemmiavo, pregavo, ridevo, piangevo, recitavo la mia vita. Ma quello che diceva non era più quell'io, era un altro io, era la mia voce interiore che mi diceva i versi. E io, proprio come dice Dante, ero lì, ogni tanto mi fermavo, prima ripetevo a memoria, e poi mi fermavo e scrivevo quello che avevo sentito. In più c'era la mia mente che era ferma a guardare. Là dove la voce si interrompeva perché io mi intromettevo spesso, perché io naturalmente volendo parlare di una cosa la voce mi diceva qualcos'altro e allora io mi interrompevo. E poi c'è un'altra parte di me che è indicibile. Questa parte di me era indifferente a me, al mio scrivere poesia, e però era presente e stava come dire, come uno spettatore a guardare dentro di me. Quindi, quando si parla di io, l'io è una cosa molto complessa. Freud diceva che l'io è un incidente, per esempio. Jung dice che l'io si realizza dentro all'essere, al sé. Allora, io dico che io non butto via l'individuo, anzi, io ho grande rispetto per gli individui. L'individualismo è un'altra cosa. È l'individualismo che nasce nel Rinascimento e finisce proprio con la Prima Guerra Mondiale. L'individualismo. Ed è l'individualismo che è in crisi da allora. Ma questo non toglie l'individuo, non lo cancella. L'individuo c'è. E noi ne teniamo conto. Anzi, non ci sarebbe poesia se non ci fosse un individuo. L'individuo però è complesso, l'individuo è qualcosa di noto e qualcosa di ignoto, qualcosa di sconosciuto, ancora oggi. Allora, la poesia non si fa con le cose note, la poesia è abbandono proprio e ha una grande importanza in quanto è abbandono a quel flusso, a quel processo che porta a dire le cose che non sappiamo e non conosciamo. Perché se la poesia fosse come un resoconto di ciò che sappiamo e conosciamo, la poesia non esisterebbe in quanto tale e non avrebbe nessuna funzione all'interno del mondo. Ma là, in quanto io imparo dalla mia poesia. Io non so prima cosa aveva fuori da questo complesso che è fatto. E questo bisogna dirlo fino all'esasperazione, non sono solo parole, sono suoni, e sono suoni completamente legati a un'emozione, e emozione vuol dire moto, che non è soltanto sentimento, non è soltanto effluvio di sensazioni, ma è anche pensiero inconscio, è il moto, ciò che si muove dentro di me e che in quel momento attraverso dei suoni si esprime. Allora, quando noi vediamo le furbizie di un Sanguinetti, il quale fa delle operazioni di diario e scrive e la passa per l'avanguardia, io gli dico che queste cose sono, come dire, non sono avanguardia, ma sono retroguardia. Sono retroguardia, perché quando leggo Dante io ci trovo l'avanguardia, ci trovo il romanticismo, pensiamo per esempio come colombe del disio chiamate, è un bel verso romantico, E perché no? Non c'è forse dentro anche il barocco? Salsì colui che inanellata pria disposando m'avea con la sua gemma. E allora, non si propone un'avanguardia che non è avanguardia di qualcosa, di concreto, di reale, nella lotta verso gli schematismi e le chiusure di carattere formale. E questo è cose che io ho discusso con Antonio Porta, che Antonio Porta ha capito benissimo. E che quindi negli ultimi anni aveva preso le distanze dalle avanguardie, perché aveva capito benissimo che quello che lui voleva dire e voleva esprimere era da vera avanguardia, perché la poesia, quanto è poesia, è vera avanguardia, comunque sia, perché la poesia esprime qualcosa che nel mondo non c'è, o perlomeno è latente. E allora, se io dico una cosa che è latente, accresco la coscienza e la consapevolezza di chi ascolta. Il lettore che legge qualcosa che prima non sapeva e richiama la propria esperienza, e questo è una funzione importantissima d'avanguardia. E tanto è una funzione importante che le società primitive, si dice, lo dice anche il concetto Marchesi, probabilmente il poeta coincideva col sacerdozio, col sacerdote, perché esprimeva in qualche modo la consapevolezza di una comunità. E allora bisogna ben capire che, per esempio, lo spostare le parole e metterle in fila, metterle in croce, fare la poesia visiva, tutto questo non ha niente a che vedere con l'avanguardia. E non ha niente a che vedere con la poesia. Perché se non si parte dal fatto di fondo che la poesia è un'unità tra il sentire interiore di un uomo, il suono e la cosa, e allora è facile fare qualsiasi giochetto letterario, ma che non ha niente a che vedere con la poesia. Allora, io dico che, per esempio, certo, c'è poesia intellettualistica in Leopardi, certo che ce n'è tanta, anche brutta. A volte non è poesia. Certo che c'è. E perché no? Anch'io scrivo a volte brutti versi. Ma questo non vuol dire che Leopardi non abbia capito una cosa, ha capito la crisi dell'individualismo, Leopardi, l'ha patito sulla propria persona e ha patito la crisi della religione, della terra che è diventata priva proprio di futuro, di possibilità, di conforto per lui. E lui la vive drammaticamente, questo Leopardi, e ce ne dà gli esempi. Che fai tu l'uno in cielo? Non dice solo io chi sono, ma che fai tu l'uno in cielo? Legasi il proprio problema al problema dell'universo, al problema della terra. È questo che è importante. Ecco perché l'altro non è un semplice, è un altro che è dentro di noi ed è un altro che è fuori di noi e che a sua volta sta vivendo e partecipando ad una sorte, che è la sorte cosmica, lo vediamo oggi, dove porta l'individualismo. Porta un Clinton che va a giocare a tennis mentre intanto si bombarda il Kosovo. Porta a questa distruzione della natura, che lasciamo nelle mani di pochi come se non ci riguardasse. Il senso che la natura non capiamo ancora cosa sia e ci permettiamo di distruggerla. Questa antologia nasce da dietro a grandi problemi. Noi abbiamo semplicemente voluto fare però una testimonianza di quanto nell'Italia di oggi ci siano uomini che soffrono questa condizione e ci parlano di tante cose, ci parlano di queste e di altre cose. E ci parlano anche di Dio, come ci parlano del fallimento del progetto come lo chiama Pound, il paradiso sulla terra, del progetto paradiso sulla terra, ultimi canto Pisanos. E allora io dico semplicemente questo, che questa antologia non solo ha dietro tanti pensamenti e tanta cultura e tante idee, voglio aggiungere che quelli che sono esclusi non sono esclusi, perché per ragioni di vario tipo sono esclusi. Magari sono ragioni, per esempio, di mia... io non ho corretto, per esempio, le ultime bozze, per dare un'idea. Per cui qualcosa mi è sfuggito, qualcosa che credevo ci fosse, invece non c'è. Per esempio, le pagine sono 450. Ora, domando... 450 pagine a 35.000 lire, se non sbaglio, a 35.000 lire vorrei vedere se aggiungo 10 pagine, saliamo a 45.000 lire, perché sono 20. Allora vado sopra 45.000 lire e non diventa più un fatto possibile per un editore. Avremmo dovuto fare un'enciclopedia, avremmo anche dovuto avere i libri in mano. Tanti libri non avevamo a disposizione, io poi ho una confusione nella mia casa, per cui certi libri non li trovavo più, per esempio. E quindi nasce dallo sforzo e dalla passione e dall'intento di dare un semplice specchio di ciò che oggi si muove nella poesia. E dopodiché però non mi vengono a dire che questo è selvaggio e non mi vengono a dire neanche che questo come se nascesse dalla nostra ignoranza, perché noi non siamo ignoranti, come diceva Noventa. E allora non nasce nemmeno dall'idea di dare una sistemazione della poesia, nasce dall'idea di dare delle belle poesie che abbiamo scelto e basta. Ci sono poesie come per esempio la Valle Rugo, che è una grande poetessa, che vive nel Friuli, ha pubblicato un librino, e però io lo so, ha dati lo scritti per fiumi di libri. E quindi voglio dire, prendete per onesto il nostro movimento nel fare queste scelte, e poi nello stesso tempo provate a leggerla. Grazie.
Ringrazio Lodi di non essere stato breve, perché abbiamo ascoltato volentieri. Se ci sono un paio, massimo tre domande, spunti, interventi, prego.
Leggendo l'introduzione dell'antologia mi è parso di cogliere come la volontà di non soffermarsi troppo su quella che Valéry chiamava l'iniziativa del linguaggio in quanto tale, cioè la dimensione del suono che è fondamentale in ogni poesia. Cioè penso che un poeta debba essere prima di tutto, almeno per un 60%, un fine dicitore. E cioè come se l'esperienza di ogni poeta passasse anche in buona parte attraverso il suono, attraverso un gusto per la musicalità. E mi sono un po' meravigliato dell'assenza di un poeta come Giorgio Orelli.
Abbiamo escluso gli svizzeri. Anche, non solo Orelli, che è mio amico, tra l'altro, che è mio amico. Abbiamo escluso tutti, anche Giovanni Orelli. Giovanni, abbiamo escluso tutti i miei amici, Nessi, eccetera.
Gli svizzeri proprio non li supportiamo. Cioè.
No, è perché no, così... scusa, no, ma avevo dovuto...
Perché piccoli...
Dovuto... Ma avrebbero dovuto mettere anche gli slavi, certo, italiani, cioè gli istriani, per esempio. Avrebbero dovuto fare una di quelle cose che ti saluto.
Piccio gli ha chiesto un feed in banca, una banca svizzera, gli ha negato, e per gli svizzeri niente posta in antologia.
No, altri.
La questione del suono, nell'introduzione magari non si sofferma più di tanto, ma c'è qualcosa, se non ricordo male. E poi in tutte le poesie che abbiamo scelto, questa attenzione al suono, che la si chiami iniziativa del linguaggio, la si chiami legame mosaico, come diceva Dante, lo si può chiamare in tanti modi, ma questa questione del suono invece è decisiva, perché come diceva Franco prima, ma come gli dicono tutti i poeti, è vero che l'esperienza della poesia nasce come il legame inestricabile tra le parole e il loro suono o il suono della loro frase, del loro fraseggiare. Quindi Mari nell'introduzione è già stato detto da alcuni, è sintetica, anche perché noi non volevamo rompere le balle alla gente, cioè uno legge un'introduzione di 10 pagine è già abbastanza. Maiorino può pensare che uno legga 350 pagine di accompagnamento all'ontologia di 500 pagine di tutto. Noi pensiamo che un comune mortale 10 pagine sono abbastanza per leggere un'antologia di poesia, non per fare uno studio come dire, universitario. Ma quindi in 10 pagine potevamo entrare più, però questa attenzione qui al suono, all'aspetto mosaico della poesia c'è nell'introduzione, ma soprattutto nella scelta dei testi. Io mi ricordo, prima una delle cose che ho imparato di più facendo questa antologia qui, e nei lunghi pomeriggi che Garzanti ci ha pagato, dove eravamo, non mi ricordo quale albergo di lusso, Viale Misurata 60, ecco, durante questi lunghi pomeriggi mi ricordo che una delle cose più interessanti, perché noi abbiamo messo poesie che ci hanno convinto tutti e due, quindi c'è qualcuno che è morto per la strada e che avrei voluto che ci fosse, e qualcuno che è morto per la strada e che avrei voluto ci fosse Franco, perché ci siamo dati questa come regola, anche un po' di scommessa, perché un lavoro fatto in due non è semplice. Forse altri poeti non sarebbero nemmeno arrivati alla fine, uno sarebbe scomparso misteriosamente durante il lavoro, no? Conoscendo un po'.
Per esempio Giannoni, che è un grande poeta.
In questo lavoro di affinamento della preferenza, il fatto del suono è stato importantissimo, perché ci sono dei momenti in cui una poesia, per esempio, che a me piaceva, Franco mi faceva notare: guarda, sta attento che qui il suono non tiene, penultimo verso magari di una poesia, penultimo verso, però, oppure viceversa. Questo perché questo aspetto qui, per stare sulla domanda del suono, del legame mosaico, è qualcosa che fa parte per noi dell'esperienza della poesia in primo piano.
Ci sono altri interventi? Ancora.
Io direi di far leggere un po' i poeti che c'ho qua.
Poi ti presenti.
No, che mi sembra una cosa più bella.
Chiamateli voi autori.
Mettiamo un'antologia qui, si possono leggere le poesie che ci sono dentro, magari, così, per modo di presentare anche Tavella, il pluricitato Tavella, intanto potrebbe cominciare. Ma poi l'altra cosa, posso dire una cosa?
Prego.
C'è un Dani, c'è Milo,
c'è qui Milo, c'è qui il coso.
Una cosa che mi ha fatto ridere, siccome qualcuno ha accusato questa antologia di essere anche faziosa ideologicamente, l'altro giorno è venuto Filippo Nibbi è un poeta di cui noi non sappiamo niente, cioè sappiamo quello che abbiamo scritto nella noticina, che fra l'altro si ferma all'81 perché dopo non abbiamo più avuto notizie di pubblicazione di questo poeta, un poeta che abbiamo trovato per caso,
è un professore di matematica.
Un professore di matematica, un tipo adesso che viaggia, un personaggio strano, che poi è venuto a cercarmi a Bologna dopo aver visto l'antologia, e questo qui è uno che pubblica, che non è che pubblica le poesie, attacca, credo che sia di Arezzo, in un posto così, Cortona, sia di Arezzo.
Ma lui è andato a Cortona.
E nel suo paesino attacca sui muri delle poesie contro Formigoni, no? Che è notoriamente un mio amico, perché questo tipo sempre per portarmi le poesie che lui fa contro Formigoni, che sono poesie orribili, ma, però, lo dico anche perché effettivamente abbiamo scelto dei poeti di cui non sappiamo niente. Però questa poesia qui è un libro bello. No, se c'è. No, Gianni, se vuoi cominciare tu.
Questa è un'immagine di tanti anni fa, di una Milano di tanti anni fa. Gli omini del ferro o del carbone, i camion correvano il più possibile incontro al sorgere del sole per prevenirne in tempo la luce. Erano i camion del ferro o del carbone, gli omini ranicchiati sotto i teli di sacco ai piedi dei loro detriti, recintati per sempre da un orizzonte che finiva alle alte pareti della cassa, si lasciavano portare traballanti i sacchi vuoti delle loro coscienze. A quell'ora, delle aride albe di città, una donna spalancava le finestre per liberare la notte. Alzava gli occhi al volo dei minuti segreti che partivano coi primi passeri.
C'è Guido, c'è Guido Oldani.
Sì, questo testo abbastanza breve titola Il sasso bianco, e se ne è parlato stasera un po' la storia di una scalata, no? Si è parlato di vette, ecco, questa è una scalata sfortunata dove più si cerca di salire più si frana e si va sempre un po', come dire, più a rotoli, ma non si rinuncia in qualche modo all'idea di una conquistina preziosa. Il sasso bianco, aiutami, ti prego, con la vanga. So bene non si addice alle tue mani, e spianto, ma la forza non è tanta. Le zolle nere sopra un camposanto, mozzando le radici se le incontro, e i vermi che moltiplico scavando. Lo troveremo avvolto nella mota, come una perla ignota, il sasso bianco, diverso al sole che ci fu impedito, raspanti malamente verso l'alto. Però nel cielo nostro rovesciato, quel coccio d'alba svena il suo candore, rischiara il buio fondo in questo fango. Grazie.